Lia Shilton legge Penny Whirton e sua madre di Silvio D'Arzo.
Sesta puntata.
Capitolo decimo. Una povera gatta dai gattini annegati, dice la gente guardando Anna Whirton. Anna Whirton bussa a tutte le porte. Dalla torre di Pigtown suonarono le 9. La gente entrò in casa, si sedette a tavola e quel che c'era da mangiare mangiò. E poi uscì ancora in giardino o nell'orto a fare 4 passi fra le siepi dei fossi. E alla fine ogni cancelletto si chiuse e ogni luce si spense. E la luna, nascosta dietro un branco di nuvole, chiuse gli occhi anche lei. Allora la guardia di notte, visto che tutto all'intorno era ancora più calmo che alla stessa collina, decise di non finire nemmeno il suo giro. Sempre in punta di piedi, senza muovere un sasso o una foglia o un pezzo di foglia, prese la strada di casa. Ma non aveva fatto neanche 20 metri che vide una finestra illuminata ed aperta e alla finestra una donna che fissava la strada. «Penny! Penny, sei tu?» chiese la figura che fissava la strada sporgendosi di colpo. E la guardia di notte s'arrestò dove stava e poi si chinò dietro la siepe e per terza cosa pensò bene di togliersi l'elmo di testa. «Ecco», disse preoccupato, «ecco 3 cose, una più curiosa dell'altra. Tutte le finestre della contea sono chiuse da un pezzo e invece questa qui è illuminata ed è aperta e per giunta ci sta affacciato qualcuno come se stesse a guardare il passeggio». Il passeggio niente meno, sono le 11 di notte. Credo di non far più rumore di un gatto e mi sentono invece a 30 metri lontano. Il mio nome è Jonathan Meilig e mi chiamano Penny. Bene, decise. So anch'io che dovrei andare a vedere e salire e domandare un mucchio di cose e non finire mai più perché effettivamente la cosa dà un po' troppo nel matto, questo lo so come ogni altro, ma siccome la stessa luna questa sera fa sciopero, non vedo la ragione perché con la mia paga di 21 pfennig io debba fare più di lei. Così cambiò la strada e passò il ponte di legno e in 2 minuti era a casa e dormiva. L'Anna dei bambini continuò a fissare la strada e quando riapparve il sole e si riaprirono tutti gli usci e le finestre e tutta la via era piena di gente e i ragazzi passavano lì sotto ridendo per andare alla scuola, bene, essa era ancora al suo posto e quando alla fine si staccò dalla finestra fu per andare dal maestro. «Dio mio, 2 volte», disse il supplente dopo aver sentita tutta quanta la storia e non sapeva far altro che scuotere la testa e guardarsi le unghie. «Ma vediamo, vediamo, bisogna prima di tutto vedere. 24 ore che non si fa vivo, voi dite. 24 ore, signore», assentì premurosamente la madre e si mise a guardarlo come il cane che aspetta il suo osso. E naturalmente era tutto vestito di giallo, come al solito, no? «Sì», mentì la vedova. «Penny aveva un debole per quel curioso vestito. I ragazzi, sapete, sì. Sì, signore, era tutto vestito di giallo. E nessuno ha trovato un libro, un suo quaderno, o anche solo un foglietto per strada, o in riva a qualche fosso, o lungo il ponte di Berry. Dicono che questo sia molto importante. Io ho letto molti racconti del genere e in tutti c'era sempre qualcosa di simile». «No, signore, nessuno. Ecco, forse ci siamo. Al cimitero ci siete stata quest'oggi?» Avete fatto una corsa al cancello del colle dove di solito se ne sta il signor Wirton? Il figlio pentito all'improvviso decide di ritornare sul luogo. Adesso qui su due piedi non riesco a ricordare bene l'autore, ma il fatto è che c'è più di un racconto del genere. No, no signori, non conosco nessun racconto e sono arrivata a quest'oggi senza nemmeno sapere che i racconti possano servire a qualcosa che non sia far spendere soldi alle povere vedove. Ma conosco bene Penny e vi posso giurare che quello è l'unico posto dove non bisogna cercarlo. Dio mio, gemé ancora il supplente. Io vi prego di non pensare troppo male di me e di darmi dello sciocco non più di due volte, ma il fatto, vedete, è che io sono soltanto un supplente, un quasi maestro e nient'altro. Con due numeri vi posso fare una somma se mi date due lati. In un mezzo minuto so trovarvi un triangolo e su due versi, volendo, ce la farei a parlarvi per un'ora e anche più. Ma qui, a Nawirton, non c'è niente di niente. Tutto quello che c'è è un nome e un cognome e un vestito giallo e un arrangiati. Anche in un rebus ci sarebbe certamente qualcosa di più. Proprio così la mia povera Wirton. Questo è il rebus più turco che mi sia capitato di sentire in 30 anni. E sempre scuotendo la testa, era giù dalle scale. Allora lei corse dal primo intendente e se ce ne fosse stato un secondo o un terzo sarebbe corsa anche da quelli. E gli raccontò dall'uovo tutta quanta la storia. Corse su dal cancelliere e la raccontò pure a lui. Salì dal vice cancelliere e gli cantò la stessa canzone. Insomma, per ogni porta dove si poteva vedere un servo in livrea o un maggiordomo o un'insegna di bronzo o tutti e tre messi assieme, lei entrava subito e con il gomito spingeva via il cameriere e saliva le scale e apriva gli usci senza nemmeno bussare e si metteva senz'altro a raccontare tutta quanta la storia. Quei signori sul momento facevano di sì con la testa e si mordevano un po' le labbra e sospiravano. Ah, la povera madre, o anche come niobe, proprio come niobe, o anche peggio. E poi le domandavano il nome del ragazzo e poi si facevano portare un foglio quasi grande come un prato con stemmi e nastri e ogni cosa e cominciavano a scrivere. Ma poi, proprio a mezzo, quei signori alzavano di colpo la testa e si mettevano fra i denti la penna né più né meno che ragazzi di terza e guardavano volare le mosche qua e là e dovevano certo pensare a un bel mucchio di cose. Wirton, ma dove mai ho sentito prima da adesso questo nome? Wirton, perché voi avete detto Wirton, mi pare. Col V doppio, signore, rispondeva subito lei e cominciava a sperare. Penny Wirton fu Teddy. Ah, ma certo, ecco, Penny Wirton fu Teddy. È vestito di giallo, no? Il vostro ragazzo. Di giallo, sì, signore. Ma allora è proprio lui, non c'è dubbio, esclamava ansando la vedova Wirton. E se non è lui, se non è quello sciocco di Penny, chi potrebbe mai portare in giro quella specie di vestito? Chi avrebbe tanto coraggio? Perché detto fra noi, ci vuole proprio del coraggio a portarlo. Ah, signori. Io corro e mi informo da tutti quelli che passano e frugo i prati e le siepi come un cane da caccia e non trovo un bel niente. E voi invece ve ne state qui tutto il giorno in queste belle poltrone e non alzate nemmeno la testa e non dite parola e l'avete già trovato. Che cosa stupida, un povero. E così vivo, eh? Il ragazzo, sorridevano quelli. Non è ancora più alto di un tavolo e già si interessa di tutto e vuol vedere questo e quello coi suoi propri occhi e sapere un bel mucchio di cose. Dio, per essere già sveglio, sì, è sveglio e si interessa di tutto e quanto vuole riesce a mettere giù anche un bel tema. Ma scusatemi tanto, signori miei, quando potrei vederlo? Ma un momento... Un momento, la domenica viene dopo 6 giorni, rispondevano quei signori. Ed è proprio per questo che la chiamano festa. Noi vi capiamo, come no? Vi capiamo benissimo. Ma aspettate la festa anche voi. Il mondo è piccolo e la contea ancora di più. È un ragazzo vestito di giallo e certamente un po' più di un ago nel fieno. Così voi adesso ve ne andate subito a casa e ci fate sopra un bel sonno e intanto noi pensiamo a trovarvi l'ago nel fieno. E siccome fra una parola e l'altra avevano suonato il campanello da tavolo, un servitore l'accompagnava alla porta, ma appena la vedova Wirton era uscita, lasciavano di colpo zucchero e miele, sorrisi e bonjour e si mettevano a mormorare fra i denti. Se almeno fosse scomparso ieri, già che c'era, lo sciocco, prima di venire a mettere gli occhi e le mani nella pratica B, oppure doveva andarsene martedì, prima che gli saltasse in testa l'idea di correre su e a origliare alla porta. E io gli avrei dato anche un cavallo, un biglietto d'andata, tutto quello che voleva e perfino una barca. E così strappavano il foglio in 5 o 6 pezzi. Ma il primo intendente vuole fare ancora di più. No, qui a ogni modo c'è sotto qualcosa. A Pigtown non ci sono mai stati gli zingari. E un ragazzo non se ne scappa di casa così tutt'a un tratto e senza nessuna ragione. E un ragazzo alto così, senza l'ombra di un soldo in tasca, che per giunta è sempre andato alla scuola e quando vuole riesce a mettere giù anche un bel tema, meno ancora che mai. E se un ragazzo vuole proprio scappare di casa a ogni costo, il giorno prima non si mette certo a frugare nell'archivio segreto o a origliare alle porte o a fare anche di peggio. Qui c'è sotto qualcosa. E se lo immaginava già sulla strada di Brighton, diretto alla cancelleria generale. E proprio io, primo intendente di villa, dovrei fare questo? 100 pfennig a chi ritrova Penny Wirton? Dare un premio a chi mi riporta il sorcio in cucina. Parola d'onore che il mondo sa ancora essere buffo alle volte. Ma io offro 7 guldane a chi trova Penn Wirton e se lo porta 7 miglia più in là. E in tutta segretezza prese a dare le istruzioni del caso. Così tutte le porte e gli uffici furono chiusi alla vedova Wirton. I maggiordomi la cacciavano via, i segretari dicevano il signore non c'è per quest'oggi, i servitori dicevano domani e il giorno dopo era sempre domani e lei girava qua e là senza sapere cosa fare, come la povera gatta dai gattini annegati e le giornate non passavano mai. Capitolo 11. L'Anna Wirton si presenta dal giudice, lascia passare 3 giorni e si decide al gran passo. In breve, alla povera Wirton non rimase che picchiare alla porta del giudice Lowing e lei picchiò anche alla porta del giudice e attraversò il giardino di corsa, superò l'atrio, spinse via con il gomito il servitore ed entrò nello studio e anche a lui raccontò tutta quanta la storia. Bene, disse il giudice Lowing quando ebbe sentito tutta quanta la storia, io posso dirvi 2 cose. I ragazzi che se ne scappano di casa dovrebbero essere perlomeno impiccati, e questa è la prima. E non pregatemi di interessarmi di questa brutta faccenda, perché se io riuscissi a trovarlo come giudice di parrocchia e contea non potrei fare nient'altro che imbastirgli un processo, e questa è la seconda. Adesso volete sentirne una terza? No, rispose la vedova Wirton alzando la testa, ma queste 2 mi bastano e ce n'è anche d'avanzo. Ma voi, signor giudice, potete adesso sentirne una da me? Beh, questa è curiosa, brontolò il giudice Lowing, ed è la prima volta che uno mi dice una cosa senza che gliel'abbia chiesta io. Alle assise d'inverno buttai in carcere un tipo per un affare del genere ed è proprio l'ultima cosa di cui possa pentirmi. Ma a voi voglio anche concederlo. Siate breve, però. Per questo sarò anche brevissima, disse la vedova Wharton. A voi, signor giudice, io ho dato un bambino che non scapperà mai di casa e non vi darà mai un dispiacere, e voi lo sapete benissimo, perché è un ragazzo che ha tutto, una casa e dei giochi e un giardino e vestiti che sono vestiti e per giunta due cani e libri quanti ne vuoi, e che scappa di casa non può essere che matto, e io figli matti non ne ho dati mai e mai. E questa è la prima, signore. E la seconda è che un giorno voi avrete sicuramente ancora bisogno di me, ma la prossima volta può anche darsi che vi capiti un ragazzo per il quale è meglio che prepariate già da adesso la corda, e magari qualcosa anche di peggio, perché la corda sarà ancora troppo poco. E questo è tutto, e vi ringrazio di cuore dell'aiuto prestatomi, e sono la vostra umile serva, Anna Wharton. E se ne uscì quasi di corsa, ed era chiaro come il sole, che stava per piangere. «Ehi, ehi, ehi!» le gridò dietro il giudice Loving. «Un momento, la seconda non era nei patti!» Ma la cosa lo fece piuttosto pensare, e per tutto quel giorno non riuscì a firmare una carta che fosse una carta, e a pensare a qualche cosa che non fosse un ragazzo o ad un tratto di corda. E intanto la vedova Wharton aspettò 3 giorni, ne fece passare anche un quarto, e alla fine del quarto si decise di prendere in mano le carte e a giocare la sua partita anche lei. Quello che sto per fare non sarà cosa degna, si disse, ed io lo so bene e mi dispiace per prima, ma tutto il paese contro di me, cancelliere, intendente, consigliere, provveditore e ogni altro, perfino i portoni e le targhe e gli stemmi sono contro di me, ed io sono nient'altro che una povera vedova con meno risorse della gramigna, che per di più ha perso anche suo figlio. E infine non ho altra arma che questa. Spolveriamoci il cuore e non pensiamoci più. E si sentì più tranquilla.
Elia Shilton ha letto Penny Wharton e sua madre di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.